Deutsche Bank affonda l'Italia, l'inchiesta che ha riaperto le polemiche. Ecco la vera storia dell'operazione condotta nel 2011 dal colosso di Francoforte sui titoli di Stato italiani, che fece gridare alla fuga degli investitori internazionali dal rischio Italia. Ora però emerge un'altra verità. Quando l'istituto annunciò di aver venduto gran parte dei BTP, in realtà li stava già ricomprando. La Procura di Milano indaga. Di Paolo Biondani e Luca Piana. 11 dicembre 2017. Italia affondata, scommessa finanziaria vinta, ovvero, ecco come la più grande banca tedesca ha speculato al ribasso sui titoli di Stato del nostro paese, proprio mentre Roma rischiava di precipitare in una tragedia greca, ridotta all'osso. È questa l'accusa al centro di un'inchiesta della Procura di Milano per una possibile manipolazione del mercato, che potrebbe riscrivere una delle fasi più controverse della storia europea di questi anni. La storia di una massiccia operazione di vendita e successivo riacquisto di titoli italiani del debito pubblico per svariati miliardi di euro organizzata dai vertici di Deutsche Bank in assoluta segretezza, informando i mercati e i governi con un ritardo ora giudicato sospetto. Non c'è dubbio che i giorni nei quali si svolsero i fatti, ora contestati ai manager del colosso tedesco in carica nel 2011, l'anno più nero della crisi per l'Italia, siano stati tra i più difficili e tormentati nella vita dell'Unione Europea. L'esplosione del debito della Grecia aveva suscitato già dal 2009 dubbi sempre più profondi sulla stessa sopravvivenza dell'euro. Nell'ottobre 2010 la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy si incontrano a Deauville, in Normandia, dove stringono un patto che per i sostenitori dell'Europa unita è una doccia gelata. I due leader decidono che, in caso di fallimento di uno dei paesi dell'Unione, nessun salvataggio sarebbe stato tentato se prima i creditori non avessero accettato di perdere gran parte dei loro investimenti. Per le nazioni più deboli, quell'accordo è una mazzata. Lo spread, cioè il divario fra i tassi di interesse dei titoli più sicuri, come i Bund tedeschi, e di quelli più rischiosi, in particolare italiani e spagnoli, si allarga sempre più. Il motivo è logico: se anche gli stati possono fallire, un investitore è disposto a rischiare solo in cambio di rendimenti sempre più alti, che corrispondono a interessi passivi sempre più gravosi per i paesi più indebitati, come l'Italia. In quei mesi a Roma il problema è aggravato da una situazione politica di estrema fragilità. Nell'estate 2011 il governo di Silvio Berlusconi è costretto a preparare una drastica manovra finanziaria proprio mentre la maggioranza in Parlamento va sgretolandosi. È la stessa Angela Merkel, l'11 luglio, a informare di aver telefonato al premier italiano per chiedergli di approvare al più presto un piano di tagli della spesa pubblica e riduzione del debito. Ed è proprio in quel contesto, due settimane dopo la telefonata della cancelliera, che Deutsche Bank diffonde una notizia shock. Il 26 luglio 2011. Infatti, la maggiore banca tedesca pubblica i dati aziendali del secondo trimestre. Una tabella mostra che, tra la fine del 2010 e il 30 giugno 2011, l'esposizione di Deutsche Bank al rischio Italia si è quasi azzerata. I titoli del nostro paese sono precipitati da 8 miliardi di euro a soli 996 milioni. Per i mercati il messaggio è chiaro, il colosso tedesco sta scappando dall'Italia. La sintesi perfetta la fornisce il Financial Times, che annuncia in prima pagina il drammatico segnale di una fuga degli investitori internazionali dalla terza economia dell'Eurozona. Molti retroscena di quei fatti sono stati ricostruiti da un'indagine della Procura di Trani, che di recente è stata trasferita a Milano dalla Cassazione per motivi di competenza su richiesta dei difensori della banca tedesca. Ora i magistrati milanesi continuano a indagare per approfondire il quadro accusatorio già delineato a Trani, che ruota attorno a una serie di date cruciali. La relazione di Deutsche Bank viene pubblicata il 26 luglio, ma, come di consueto, riguarda un periodo precedente, il secondo trimestre, dal 1 aprile al 30 giugno 2011. La banca, quindi, non spiega che cosa è accaduto in quei 26 giorni di luglio, tra il momento in cui viene scattata la fotografia e la successiva pubblicazione. Ed è qui che nasce l'accusa più pesante. Proprio in quei 26 giorni Deutsche Bank risulta aver ricostituito, con operazioni riservate, una parte consistente del suo portafoglio di titoli italiani. Quando annuncia la fuga dai titoli italiani, in realtà il colosso tedesco ne ha già ricomprati una grossa quota, ma non lo dice. E così, in pratica, la banca vende quando i prezzi sono ancora alti, e ricompra segretamente quando crolla tutto, una speculazione da manuale. Questa scommessa miliardaria viene realizzata attraverso operazioni combinate sui titoli di Stato e su un particolare tipo di derivati chiamati credit default swap, prodotti finanziari che permettono di assicurarsi contro i rischi di fallimento. Il risultato è che, alla fine di luglio, Deutsche Bank ha già triplicato i suoi titoli italiani, che da 996 milioni sono risaliti a 3 miliardi. Può sembrare una cifra modesta rispetto agli 8 miliardi del dicembre 2010, ma secondo l'accusa anche quel dato va spiegato. Proprio la soglia di 3 miliardi rappresentava, per Deutsche Bank, il livello consueto normale di esposizione al rischio Italia. Alla fine del 2010 la cifra si era impennata soltanto per effetto dell'acquisizione di Postbank, un altro istituto tedesco, che aveva le casse piene di titoli italiani. Tornare a quota 3 miliardi, dunque, per il colosso di Francoforte era un semplice riallineamento, il ritorno alla situazione standard, cosa ben diversa da quella che fu letta come una fuga dall'Italia. Ad aggravare il quadro sono anche le modalità riservate delle operazioni. 4 miliardi su 7 risultano venduti già nel primo trimestre 2011, non nel secondo, e fuori dai mercati regolamentati, in gergo over the counter, mentre i riacquisti si concentrano nel mese di luglio, in coincidenza con la relazione shock. Con questi elementi, la procura di Trani era pronta a chiedere il rinvio a giudizio della banca tedesca, la capogruppo di Francoforte, non la filiale italiana, indagata come persona giuridica prima che la Cassazione spostasse il fascicolo a Milano. Dei 5 manager sotto indagine, oggi nessuno siede più nel consiglio di gestione dell'istituto. L'allora presidente, lo svizzero Josef Ackermann, e il suo successore indo-britannico Hans Hujain sono stati contestati anche in Germania. Non so se ridere o arrabbiarmi per il fatto che questa banca, che ha fatto della speculazione un modello di attività, ora si dichiari vittima degli speculatori, ha dichiarato un anno fa l'allora vice cancelliere Sigmar Gabriel. Ora al vertice di Deutsche Bank c'è il banchiere britannico John Cream, estraneo all'indagine. E a favore della difesa gioca anche la difficoltà di ricostruire l'intero quadro. Certamente alla fine di luglio 2011 lo spread tra Italia e Germania si infiammò, superando i 300 punti e raggiungendo quota 350 il 1 agosto. Ma una dinamica simile colpì anche la Spagna, che subì un taglio inferiore. I titoli iberici posseduti da Deutsche Bank scesero da 2,1 miliardi a 722 milioni. Comunque vadano i risultati processuali, che dovranno essere confermati o smentiti dai giudici, le operazioni di Deutsche Bank ricostruite dall'accusa potrebbero riaprire le polemiche politiche sulle grandi banche e sulle regole europee. Nel luglio 2011, uno dei commenti più duri arrivò da Romano Prodi, ex capo del governo italiano ed ex presidente della Commissione europea, che si dichiarò sconvolto da quella che definì incoscienza. È la fine di ogni legame di solidarietà in Europa. Articoli precedenti. La caduta del governo Berlusconi nel 2011 fu un golpe. Da scenarieconomici.it. 11 febbraio 2014. Molto si è scritto sulla questione. I fatti più o meno sono questi, e si trova ampia testimonianza di quanto segue fin dai giornali dell'epoca. Giugno 2011. Il governo Berlusconi vivacchia da tempo dopo lo strappo confini con una maggioranza risicata e tensioni interne. È in atto una crisi nell'area euro molto seria. Lo spread è a 150. In Europa si susseguono riunioni dove sostanzialmente la Merkel detta la linea con Sarkozy. Agli occhi dei due leader, Berlusconi è un leader inaffidabile, imprevedibile e che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla politica per affrontare la crisi che i due leader portano avanti. L'Italia nel 2010, per la prima volta da decenni, ha un deficit nettamente più basso della media europea, ben il 2% in meno della media UE nel rapporto deficit fratto PIL. Luglio 2011. Lo spread inizia ad allargarsi senza freni e supera quota 300 in breve tempo. Partono vendite simultanee di proporzioni colossali dalla Germania. Epocale fu la vendita di ben 7 miliardi di BTP della Deutsche Bank e dalla Francia, maggiori detentori dei nostri BTP, e si innesca un processo che durerà 7 mesi, dove i non residenti vendettero ben 200 miliardi di BTP, causando il boom dello spread. Agosto 2011. Napolitano è già attivo da tempo nei contatti, ed ha sostanzialmente individuato in Monti il prossimo presidente del Consiglio. La cosa traspare chiaramente dai giornali anche dell'epoca. Arriva all'Italia una lettera dalla BCE a firma Trichet e Draghi che ha toni e contenuti incredibilmente forti, con l'imposizione di un vero e proprio programma di governo, senza la cui applicazione è condizionante per l'intervento della BCE sui titoli italiani. Nei mesi precedenti l'atteggiamento della BCE era ben diverso. Settembre-ottobre 2011. Le tensioni tra Berlusconi ed il tandem Merkel-Sarkozy aumentano, e come testimoniato, Berlusconi ipotizza un'uscita dell'Italia dall'euro. La rete attorno al governo si stringe. Novembre 2011. Lo spread è senza controllo, e la stessa BCE interviene non propriamente in modo continuativo. Berlusconi lascia, ed arriva Monti sotto la regia di Napolitano, con applauso dell'Europa, dei media e dei poteri forti. Mesi successivi, Monti vara una manovra fortemente recessiva, e l'Italia conosce un tracollo di tutti gli indicatori dell'economia reale, eppure lo spread cala, grazie agli interventi della BCE, ed allo stop delle vendite di BTP dall'estero. Arriviamo alle conclusioni. Non c'è dubbio che Merkel, Sarkozy, Trichet, Draghi, Napolitano e potentati vari agirono in qualche modo per togliere di mezzo Berlusconi. Verosimilmente l'hanno fatto per ragioni in parte diverse. Certamente il filo comune che ha unito l'azione di tutti costoro era il rischio che Berlusconi mettesse a rischio o in discussione l'Europa e le politiche che si delineavano per affrontare la crisi. Premesso che il caso non esiste, se si compie un omicidio c'è un morto, Berlusconi, un Monti, un assassino, Napolitano. L'arma del delitto, lo spread. Un mandante, la coppia Merkel-Sarko. Un palo, la coppia Trichet-Draghi. Personalmente non credo che vi sia stato un complotto o golpe in cui tutti gli attori di cui sopra si sono messi d'accordo in una sorta di vertice con un piano sistemico per accoppare politicamente Berlusconi. Ma credo che i vari personaggi di cui sopra, insieme ad altri, attraverso vari contatti, si siano mossi per diversi mesi con lo scopo di dare una spallata a quel governo legittimo, ma agonizzante e fastidioso per ciascuno di loro, sostituendolo con un governo Monti, che già da luglio 2011 veniva ipotizzato sulla carta stampata. Così va il mondo. Pensateci bene, ma alla fine di questi 30 mesi chi ci ha perso e chi ci ha guadagnato? Una cosa è certissima, tra gli sconfitti c'è l'Italia e gli italiani, che in 30 mesi ha avuto un collasso economico senza precedenti, ed è una nazione che, spread a parte, ha visto un deterioramento poderoso di qualsiasi indicatore economico, debito, occupazione, PIL, produzione, consumi, investimenti, eccetera. Un'altra cosa certissima, tra i vincitori ci sono i creditori dell'Italia, coloro che vendevano BTP quando l'Italia era una nazione più ricca e meno indebitata di oggi, e che non vendono più BTP oggi, che la nazione è assai più povera ed indebitata. Costoro non ci hanno perso un singolo euro. D'altronde, il conto l'ha pagato qualcun altro. Segue il commento di un lettore. Fate attenzione alle date. 05 ottobre 2008, in una intercettazione al telefono con Tarantin Giampaolo, Berlusconi dà della cul inchiavabile alla Merkel. 18 novembre 2008, Berlusconi scherza ai convegni internazionali con cucù alla Merkel. 21 giugno 2011, Berlusconi infrange il protocollo e si fa attendere da Angela Merkel al vertice dei capi del G20 per una telefonata. 08 novembre 2011. Il governo Berlusconi, perduta la maggioranza alla Camera dei Deputati su un voto sul rendiconto generale dello Stato, dopo 4 giorni, con lo spread a 300. Con gli interessi sul debito che crescono in modo insostenibile, con l'Italia verso il fallimento, il governo Berlusconi cade. Un presidente del Consiglio di uno Stato, per il ruolo che svolge, deve rappresentare sempre con serietà e dignità i propri cittadini. Un presidente del Consiglio deve essere una persona capace di raccogliere consensi e la fiducia degli altri capi di Stato, in particolar modo all'estero, nei consessi internazionali. Deve essere il garante dell'economia del proprio paese, capace di rassicurare i mercati e la finanza. Ogni Stato che si rispetti è uno Stato sovrano. Ma quando gli altri Stati e la finanza possiedono buona parte del debito di uno Stato e il Presidente che lo rappresenta non è in grado di infondere quei principali valori, quello Stato perde una parte della sua indipendenza e della sua sovranità. Le dinamiche della finanza agiscono anche contro gli interessi degli stati stessi, quando questi hanno ai loro vertici persone che con i loro ingiustificabili comportamenti non sono in grado di infondere sicurezza e di guadagnarsi la fiducia dei mercati. Chiamiamolo pure colpo di Stato. Oppure il fallimento dell'economia di uno Stato per una scellerata e ingiustificabile gestione della presidenza. 12 dicembre 2012, di Alessandro Danieli.